Claudio Venza dell'Università di Trieste. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, proviamo a fare un ragionamento, ne avevamo accennato nel nostro sommario, sul 24 maggio, il giorno dell'inizio della prima guerra mondiale per quello che riguarda il fronte italiano. Quando andavamo a scuola ci cantavano una terribile canzone: 24 maggio il Piave mormorò, non passa lo straniero. In realtà è l'inizio di una carneficina da 600.000 morti, una carneficina che ovviamente ai fascisti piace molto, non per caso Casa Pound quest'anno, proprio il 23 di marzo, alla vigilia di questa data, ha convocato una manifestazione nazionale a Gorizia per riaffermare i valori del nazionalismo lungo questa frontiera a lungo contesa. Gli antifascisti e gli antimilitaristi friulani e giuliani stanno preparando una manifestazione, ma su questo avremo un collegamento dopo. Con te Claudio vogliamo capire, saperne di più, ripercorrere, come dire, che cosa è accaduto 100 anni fa lungo quella frontiera e che cosa sarebbe importante che non accadesse più. Claudio.
Sì, certo, io sono molto d'accordo sul valorizzare questo appuntamento del 23 maggio in quanto antimilitarista, perché Casa Pound, che è appunto l'erede forse più attivo e militante in un certo senso dell'estrema destra nazionalista, vuole cogliere l'occasione anche di tutta la propaganda istituzionale per inserirsi, in un'ala più destra ancora del patriottismo, del nazionalismo istituzionale, e gestire questi scontri e la memoria, no, di questa entrata in guerra come una bandiera da sollevare. Il loro motto è risorgi, combatti e vinci, ma certamente si tratta appunto di una pura e semplice strumentalizzazione. Scusa Maria, devo assolutamente sospendere, metti un momento un po' di musica, grazie. Will you know how the seed is sown? All your time has been over. Pronto, pronto.
Rieccoti. Ecco, sì. È una diretta un po' sorprendente, di solito non accade. Comunque abbiamo, siamo stati sul pezzo. Vai Claudio.
Sì, allora dicevo che appunto questa rievocazione della ipotetica gloria bellica si fonde molto bene con la visione di questo gruppetto che sembra pervaso da un grande attivismo e anche da un certo consenso. Loro promettono, minacciano di essere un paio di migliaia a Gorizia il 23 maggio, e proprio perché dal loro punto di vista questa è stata invece una iniziativa di orgoglio nazionale. E in effetti anche si riproduce paradossalmente lo scontro fra interventisti e anti-interventisti che aveva caratterizzato tutto il periodo dall'estate del 1914, quando appunto la guerra scoppia ma l'Italia resta alla finestra, fino poi al maggio in cui c'è appunto queste cosiddette radiose giornate, in cui un ruolo non secondario lo gioca il poeta soldato, come verrà definito dopo, Gabriele D'Annunzio, che agita un immaginario di orgoglio nazionale con tutta la sua arte letteraria. Quali sono le forze in campo pro e contro l'intervento italiano? Innanzitutto l'Italia aveva una alleanza con l'Austria e la Germania, non va dimenticato, e quindi in teoria avrebbe dovuto schierarsi con queste due potenze, ma resta appunto incerto soprattutto per la posizione attendista, per così dire, di Giolitti, che sostiene che si può ottenere molto di più non entrando in guerra, proprio come espansione territoriale. E dopo una serie di scontri interni vincono le spinte guerrafondaie, anche se in teoria erano in minoranza, ma hanno l'appoggio di industriali e di affaristi che vedono nella guerra una grande occasione per rafforzare la propria produzione e i propri profitti. Aprendo una piccola parentesi, è un clima simile a quello che è venuto fuori dopo il terremoto, durante il terremoto dell'Aquila, quando gli affari appunto facevano ridere coloro che appunto disprezzavano le sofferenze, diciamo, delle vittime di questo terremoto. Analogamente, allora, ci sono quelli che ritengono fondamentale per la potenza italiana affrontare questa prova, vincerla e imporsi sullo scenario internazionale, questo come discorso di grande respiro, no? Politico e geografico, ma invece come discorso reale significa per le industrie come l'Ansaldo, come la Fiat, come altre industrie soprattutto meccaniche, la spinta all'aumento della produzione, al rafforzamento del proprio apparato e quindi in genere allo sviluppo dell'incidenza sull'economia e sulla politica, sulla società che appunto l'Italia avrebbe costituito dopo questa vittoria, come viene annunciata appunto come una vittoria facile. E anche a livello europeo ci sono dei contraccolpi abbastanza brutali, scioccanti, nella seconda internazionale socialista al momento dell'entrata in guerra, perché già pochi mesi prima c'era stata la spaccatura fra le due forze prevalenti, i socialisti tedeschi e i socialisti francesi, si erano schierati ognuno con il proprio governo, naturalmente agitando temi di difesa nazionale e di difesa popolare. Anche in Italia ci sono stati degli interventisti socialisti come Battisti, che pensava che attraverso la guerra l'Italia avrebbe potuto contribuire ad un rafforzamento della collaborazione con i popoli slavi liberati appunto dal giogo austriaco. Sono tutte letture che poi nel corso della guerra e successivamente diversi progressisti, per così dire, democratici, ma interventisti come Gaetano Salvemini, rivedranno e faranno una fortissima autocritica. Nell'ambiente anarchico questo tipo di tentazione in realtà coinvolge pochissimi individui e quindi non si può parlare di un interventismo, di un contagio, insomma di un cancro interventista dentro le file libertarie. Anzi, all'interno dell'USI, dell'Unione Sindacale Italiana, sorta da poco nel 1912 a Modena, c'è proprio una spaccatura voluta dagli anarchici e anarcosindacalisti contro quella sezione di sindacalisti rivoluzionari interventisti capeggiati da De Ambris, da Corridoni e da altri che, pur essendo, diciamo, dei combattenti della lotta sociale, vedevano nella guerra una possibilità di svecchiare l'italietta, per così dire, gestita dalla decadenza giolittiana, cioè del compromesso tra riformisti e liberali, e aprire nuovi spazi per un cambiamento profondo della società e della realtà complessiva italiana.
Invece, scusa se ti interrompo, questo tipo di nuovismo e di giovanilismo esasperato poi, come dire, conduce direttamente al fascismo.
Sì, e non c'è una immediata univoca interpretazione in questo senso, perché anche questo interventismo è abbastanza frammentato, cioè non è che dall'interventismo nasce il fascismo. Certo, l'interventismo contribuisce notevolmente, ma l'elemento, diciamo, di contorno, di contesto più importante è proprio tutta la mobilitazione militare, tutta la militarizzazione della vita sociale che passa attraverso la prima guerra mondiale, no? Oltre ai 600.000 morti che tutti conoscono, ci sono però milioni di mutilati, c'è il cambiamento anche della condizione della donna nella società, perché entra in fabbrica per sostituire gli operai che sono al fronte, c'è un desiderio, no, di avere la terra da parte dei contadini. L'Italia è al 70% una nazione rurale con lavoratori delle campagne, c'è tutto un sovvertimento dell'ordine precedente, così come in Europa e nel mondo dopo il 1918 non è più riconoscibile la realtà del 1914, si crollano gli imperi, c'è una rivoluzione nel 17 in Unione Sovietica, la futura Unione Sovietica, c'è uno scollamento anche della egemonia economica della Gran Bretagna per l'intervento degli Stati Uniti, quindi per la rivalità, no, che le potenze anche ipoteticamente alleate hanno sempre tra di loro. Certo, il vitalismo è uno degli elementi importanti della propaganda interventista, perché attraverso questa esaltazione di cui citavo prima D'Annunzio, ma c'è anche per esempio nel campo artistico Marinetti, si pensa di poter fare un salto di qualità nel futuro attraverso questa esperienza che da un lato sarà inevitabilmente dolorosa, ma dall'altro dovrebbe rafforzare il corpo sociale italiano e anche accantonare, diciamo, pericoli di rotture di tipo rivoluzionario, socialista, libertario e così via. E perciò, diciamo, tornando all'USI, l'antiinterventismo soprattutto di Armando Borghi e degli altri, della maggioranza, diciamo, dei militanti dell'USI, che l'USI aveva appunto due anime, un'anima più anarchica e un'anima più socialista rivoluzionaria, quasi una frazione del Partito Socialista, e che questa anima più marxista viene ad essere coinvolta, no, nelle illusioni interventiste, anche se alcuni di loro anni dopo svilupperanno una fortissima critica nei confronti di questa loro scelta e in un certo senso della conseguenza facilitazione che viene data al fascismo. C'è una bellissima vignetta di Scalarini, il famoso vignettista dell'Avanti, che riproducendo un po' il mito del Natale mostra la guerra come colei che partorisce il fascismo, il che è certamente vero nei suoi tratti di fondo, ma è anche vero che non è tutto un automatismo, bisogna sempre un po' evitare gli schematismi troppo conseguenziali che valorizzano solo poche cause dei profondi cambiamenti. E dicevo adesso che ad esempio De Ambris, Alceste De Ambris, che era un po' il leader di questi interventisti, è anche lui sì un fascista nei primi anni, ma nel 1924 diventa antifascista e va all'estero e resterà tutta la vita un antifascista. Quindi anche le cose appunto cambiano sia prima che durante che dopo. E dopo il fascismo utilizza, come le altre facce del nazionalismo, il discorso della vittoria mutilata, no? Viene innalzata questa insegna per cui l'Italia, che ha tanto contribuito alla vittoria contro gli imperi centrali, non è stata adeguatamente compensata. Appunto, la vittoria con i trattati di Versailles viene tagliata qua e là, e allora c'è tutto un revanchismo, no? Dalla parola francese revanche, rivincita, che sorge e di cui il fascismo si fa anch'esso parte integrante. Ma proprio la propaganda nazionalista, in realtà fortemente nazionalista, si sviluppa già prima dell'avvento del fascismo. Pensiamo per esempio alla cosiddetta marcia del Milite Ignoto, no? Quando il corpo di un soldato passa attraverso tutta l'Italia e lungo la linea ferroviaria viene organizzato una specie di grande kermesse filo nazionalista che dovrebbe appunto poi terminare come termina a Roma nel cosiddetto altare della patria. Quindi è un'occasione, diciamo, per coloro che vogliono radicalizzare ancora il ruolo dello Stato, che era già oppressore per conto suo, attraverso anche tutta la propaganda bellica. L'esperienza bellica è un'esperienza terribile, terrificante, che certamente rovescia tutta la realtà esistente. Volevo dire qualcosa su Gorizia.
Mi sembra importante, visto che proprio Gorizia è stata scelta come teatro della manifestazione dei fascisti di Casa Pound il 23 di maggio, vale la pena parlare proprio di Gorizia. Io ho il ricordo di una celebre canzone antimilitarista che comincia con un'aria triste e solenne: Gorizia, tu sei maledetta, eccetera.
Certo, certo.
Perché maledetta Gorizia?
Questa è la canzone diffusa appunto nella tra i soldati e in genere diciamo negli ambienti che non si riconoscono nell'interventismo prima e poi anche in tutta l'esaltazione, no, guerra fondaia e propagandista successiva, ed è una canzone, volevo aggiungere, che ha avuto anche tutta una sua storia. Cantata a Spoleto negli anni 50 e portò in un'aula di tribunale due autori perché appunto avevano vilipeso le forze armate, vilipeso la nazione, qualcosa che voi conoscete molto bene, che è tuttora vigente e utilizzato quando serve. Ma torniamo a Gorizia. Allora, Gorizia è questa piccola cittadina che ha la sfortuna di trovarsi nell'unico settore dove diciamo le truppe italiane possono sferrare il loro attacco e viceversa anche dall'altra parte, perché è un settore pianeggiante, una soglia, mentre a nord ci sono dei fronti ma montagnosi, per cui non ci sono grandissime battaglie, anche lì ci sono i loro morti, le loro sofferenze e tutto quello che concerne un'avventura bellica, ma invece nella piana dell'Isonzo, di cui Gorizia appunto è la città più importante, si manifesta proprio diciamo la tattica delle ondate umane, dette anche uso della carne da cannone, per cui in particolare all'inizio il generale Cadorna manda in continuazione delle truppe per assaltare le trincee nemiche, le trincee austriache, e queste truppe vengono falciate dalle mitragliatrici in un numero molto, molto elevato. Si calcola che nelle 12 battaglie dell'Isonzo, perché Gorizia viene conquistata dagli italiani e poi conquistata dagli austriaci e poi così e così così, per cui per più di un anno viene tormentata la città, che viene ridotta a quasi un cumulo di macerie, con pochissime migliaia di persone che ancora resistono a vivere in questo luogo di scontro violento e assassino. Invece si calcola che ci siano in ognuno dei due fronti circa 100.000 morti, ma che complessivamente sul Carso, quindi allargando un poco l'ambito dalla piana di Gorizia alla zona circostante, si è calcolato che ci sono stati 1.000.000 di morti, sommando i morti di una parte e dell'altra. Quindi è evidentemente un fiume di sangue che scorre e che fa la gioia di generali come Cadorna, che tuttora hanno delle vie e delle piazze dedicate, e che permette anche di così manifestare, no, tutta la potenza industriale da una parte e dall'altra. E c'è un episodio che mi ha raccontato qui un mio amico partigiano, che avendo sposato una slovena, il padre di questa slovena apparteneva all'esercito, quindi austriaco, come quasi tutti qua a Trieste e dintorni. Ebbene, questo padre diceva appunto a sua figlia, quindi questo suocero del mio amico partigiano, diceva che piangevano i mitraglieri austriaci per dover far fuori tutti questi soldati italiani assolutamente così, vittime quasi indifese, no, della, lanciate all'attacco come ondate umane, cioè l'uomo, l'essere umano è stato violentemente brutalizzato da questa prima grande esperienza mondiale che dalle nostre parti ha avuto questo tipo di rilievo, questo tipo di incisività e anche quindi di conseguenze sia sul piano proprio delle perdite umane, dai morti ai mutilati, sia anche sul piano del rafforzamento dei sentimenti nazionalisti da una parte e dall'altra. Ecco, la guerra non ha partorito anche il fascismo, ma ha anche rafforzato tutte le rivendicazioni di tipo nazionalista, per cui come appendice alla guerra ci sono le tensioni nel confine orientale che durano per diversi anni, c'è l'oppressione della popolazione di lingua slovena che appunto appartiene a uno Stato sconfitto e c'è anche una sorta di invasione, a proposito di invasione, di cittadini italiani provenienti dal Regno che considerano questa zona come una terra di conquista, che ha quindi lo Stato prima liberale e dopo fascista, una volta terminata la guerra con una presunta vittoria, si comporta come uno Stato colonialista e considera queste popolazioni di tutta questa regione, soprattutto i cosiddetti alloglotti che parlano una lingua diversa dall'italiano, li considera come un territorio da colonizzare, da controllare, da opprimere e da sfruttare quando ciò conviene.
E questa è la storia terribile che i fascisti di Casa Pound verranno a cercare di commemorare e chissà rinverdire il 23 di maggio, ed è per questa ragione, stessa ragione, che i nemici delle frontiere, chi non si riconosce in nessun nazionalismo, costruirà una manifestazione nello stesso giorno e nella stessa città, una città che forse vale la pena anche di ricordare è divisa in due, in Italia è Gorizia, dall'altro lato è Nea Gorica, ma mentre i fascisti non possono avere un'internazionale, gli anarchici ce l'hanno e ci saranno presenti anche i compagni e le compagne anarchici sloveni. Ma di